Bentrovati da Radio Rama Sound di Tortolì, nello studio Francesco Pirisi, un caro saluto agli ascoltatori. Ritorniamo con una delle puntate dedicate alla Sardegna, alla sua cultura, alla sua storia, alle sue tradizioni. E in questo periodo stiamo parlando del Carnevale, con le puntate dedicate appunto alle maschere, nascoste in piena vista, le maschere della tradizione sarda. Abbiamo visto nelle puntate precedenti molte espressioni appunto di questa tradizione carnevalesca e soprattutto ci siamo soffermati e continueremo a parlarne con altre vicende e con altre testimonianze. Ci siamo soffermati sullo carnevale della Barbagia con le sue maschere nere. Abbiamo visto i mammutones di Mamoiada, il boe e sumerdure di Ottana, i Turpos di Rotelli, i Mamosones di Samugheo, i Colonganos di Austis, altre maschere che sono presenti e che ormai segnano appunto la festività carnescialesca tutti gli anni, in Barbagia, nel Nuorese, ma nella Sardegna intera, perché poi queste maschere si spostano spesso per delle sfilate che si svolgono anche a decine e decine di chilometri di distanza dalla loro sede, dal paese nel quale hanno origine. Oggi parliamo sempre di una maschera del Nuorese, molto conosciuta. Sono i Turpos di Rotelli, appunto la maschera tradizionale del comune del Nuorese. I loro gesti riflettono la familiarità del rapporto uomo-animale. È una maschera che è stata riscoperta nell'ultima è una maschera che è stata riscoperta nell'ultima parte del Novecento, grazie all'intervento dell'etnologo Raffaello Marchi, studioso di tradizioni popolari, consulente dell'ISRE, Istituto Regionale Etnografico della Sardegna, e dell'insegnante Giovannina Sirca. Queste maschere, infatti, erano cadute nel dimenticatoio, sono state riscoperte e riportate in vita. Si fa risalire la loro nascita agli antichi riti agrari propiziatori. E solo appunto nel 79 fu la prima uscita durante le festività per il Carnevale di Rotelli, dove adesso questo appuntamento è tra i più importanti, tra i più sentiti della popolazione. Quindi un Carnevale in quel caso celebrato con grande festa e curiosità da tutto il paese. La parola turpos o al singolare turpu significa ciechi e indica la figura principale del Carnevale di Rotelli. Questa è sprovvista di maschera lignea, a differenza di quelle presenti negli altri carnevali barbaricini. I Turpos, infatti, si aggirano per il paese a volto scoperto, hanno il viso annerito dalla cenere del sughero che è stato bruciato durante la vestizione delle maschere, e indossano tutti lo stesso abito, un cappotto di erbacce chiamato jugabanu, e con un cappuccio calato quasi a coprire gli occhi. Sopra il cappotto, a mo' di tracolla, portano delle grosse funi, jure in acru, sarebbero le redini, o una cinta di pelle da cui pendono campanelle bronze, campanaci, picarolos, sbrunzo, stintinos, metalla, grillinos, che sono appunto i campanacci che vengono attaccati, che vengono collocati nel collo degli animali, dai buoi alle vacche e alle pecore. Appesa alla cinta dei pantaloni portano una zucca contenente vino e un bicchiere ricavato da un corno di bue. Solitamente i turbos avanzano a gruppi di tre, due davanti, abbracciati nell'intento di trainare un aratro. Questo è il segno del loro incedere, appunto, secondo la riproposizione dei riti propiziatori, abbiamo detto, antichissimi riti agrari, e quindi procedono a gruppi di tre, abbracciate nell'intento di trainare un aratro ligneo che simboleggia appunto i buoi aggiogati e condotti da un terzo turpo, il pastore. Oltre a questo trio è possibile vedere anche sul turpo seminatore che sparge e crusca come segno appunto di buona fortuna e anche sul turpo maniscalco che segue la mandria e mima la ferratura dei buoi. La mandria dei Turbo si sposta in modo ordinato sino alla piazza principale del paese, dove è possibile assistere ad un trio appunto di Turbos che carica una persona prescelta nel pubblico, che carica una persona tra quelle del pubblico a cui verrà offerto del vino, ma questa persona per poter essere liberata dalla morsa dei Turpos, dovrà ricambiare l'invitto. Il tutto prosegue su una tarda serata, appunto queste sortite dei Turpos a gruppi di tre, abbiamo detto, che mimano gli antichi riti agrari, procede su una tarda notte quando c'è una festa comunitaria, quando la giornata del carnevale si conclude con una festa comunitaria. Adesso passiamo ai Mammuzzones di Samugheo. Sono una parte importante del ricco repertorio carnevalesco delle zone interne dell'isola, dove il culto della tradizione è sempre in auge e diffuso. Le maschere di Samugheo, comune della provincia di Oristano, nell'area del Barrigadu, quindi la parte alta della provincia di Oristano, sono quelle che conservano maggiormente le caratteristiche da cui traggono origine. Proprio per la loro promozione si è formata anche un'associazione, l'Associazione Culturale dei Mammuzzones di Samugheo, che hanno anche un sito da dove appunto ricaviamo alcune note. Anche se il loro significato primitivo si è in parte perduto, esse, le maschere di Samugheo, rappresentavano un tempo la passione e la morte di Dioniso, dio della vegetazione, le cui feste si celebravano in quasi tutte le antiche società agrarie. Dioniso, il dio che ogni anno moriva e rinasceva a primavera come la vegetazione, è rappresentato dalla maschera zoomorfa, quindi con le sembianze dell'animale, con la forma appunto di un animale, la maschera zoomorfa d'Esursu, che indossa un'intera pelle di capro con la testa attaccata. Il capro era infatti la forma più frequente nella quale il dio si manifestava. La rappresentazione della sua passione, che in tempi lontani era una cerimonia sacra, in periodo cristiano venne banalizzata e declassata a semplice maschera carnevalesca. Un po' quello che succede attualmente. In questa forma è giunta sino ai nostri giorni, l'attualità. Giursu, tenuto per la vita da Omadore, sarebbe il domatore, il suo guardiano, ogni tanto cade a terra fingendo la passione che precede la sua morte. Le maschere dei Mammuzzones, ripetendo l'antico rito, rappresentano invece i seguaci di Dioniso. Si vestono di pelle e nascondono il volto con un copricapo di sughero, munito di autentiche corna caprine e bovine, cercano di raggiungere l'estasi dionisiaca e lasciandosi possedere dal dio per rendersi simile a lui. Ogni tanto circondano Giusto, cioè l'orso, che simboleggia il dio, e gli danzano intorno. Un tempo tutti i Mammuzzones portavano con sé un bastone avvolto di pervinca. Si tratta di una pianta fiorita usata a scopo decorativo o di edera, quindi avvolto questo bastone o di pervinca o di edera, a somiglianza appunto del tirso, che era il bastone che dagli antichi era considerato attributo di Dioniso, oltre che dei satiri e delle bacchanti. Essendo tale strumento alquanto ingombrante, oggi viene portato solo da qualche maschera, da qualcuna delle maschere e da colui che conduce il gruppo. I sonagli, secondo il senso profondo assegnato anche per il corredo delle altre maschere della Barbagia, i sonagli, secondo quello che il senso profondo ha assegnato anche per il corredo delle altre maschere della Barbagia, dei Mammutones, dei Turpos, appunto, dei Boes e Merdules di Ottana, questi sonagli hanno un significato apotropaico, vogliono, cioè, con il loro suono, tenere lontani dalla cerimonia gli spiriti maligni. Il carnevale di Samugheo, quindi abbiamo detto comune dell'Alto Oristanese, affonda le sue origini nella cultura agropastorale e conserva parecchi elementi del culto di Dioniso, rappresentato appunto da Giursu, che ne inscena la passione e la morte. Quindi erano i riti che nell'antichità, nella preistoria, durante il tempo pagano, volevano ingraziarsi, propiziarsi il Dio per le buone sorti delle comunità e in particolare dei raccolti, che erano gli unici elementi di sostentamento appunto per le comunità. Ai riti dionisiaci si può ricondurre anche il comportamento dei Mammuzzones che saltano invasati intorno a Sursu. La sacralità dei Mammuzzones di Samugheo è testimoniata dalla cantilena da cui si è tradizionalmente recitata mentre inseguono i bambini del paese. Zocrumannu, piludu non timete a nisciuno. Zorusu deus mannu, Zocrumannu corrudu. L'orco grande, peloso, non teme nessuno, solo il grande Iddio L'orco grande cornuto, ecco, questa è la cantilena che le maschere di Samugheo ripetono durante la sfilata, le danze a carnevale. Tornando a Mamoia dei Mamutones, abbiamo visto che le loro uscite cominciano il giorno di Sant'Antonio Abate, la sera del 16, che è il giorno che precede la festa, durante l'accensione dei falò votivi. Abbiamo visto danzano intorno ai falò ed è la prima uscita dell'anno, così vale anche per i boes e verdures di Otana. A Mamoiada chiaramente ci sono gli artigiani della maschera, tra i quali ci sono Ruggero Mameli, Franco Sale e Sandro Cadino. Sandro Cadino produce e vende le maschere dei Mamutones, lui le realizza in resina, vi appiccica allora, sullo stampo di legno. Riappiccica la lana di vetro e l'alterna con pennellate di resina liquida per ottenere la maschera che riporta la figura dei riti pagani al culto di Dioniso che muore e rinasce come la vegetazione. Un altro tipo di maschera è quella in cuoio. Il cuoio viene bagnato, strapazzato e poi viene battuto col corno del montone e poi viene appiccicato allo stampo. Cadino, appunto, è uno degli artigiani della maschera. Ecco, adesso ripercorriamo alcune parti. Ecco, adesso ripercorriamo alcuni segni, alcune notizie, alcune informazioni sulle maschere dei Mamutones di Mamoiada, seguendo la ricerca di Dolores Turchi, l'etnologa di Oliena che ha a lungo studiato le maschere barbaricine, le maschere nere. I Mamutones di Mamoiada, scrive Turchi, compaiono in numero fisso, sono sempre 12. Perché non è pensabile che questo paese esprimesse tante vittime, cosa che non si nota in nessun altro paese, dove la vittima era sempre una o al massimo due, è più corretto pensare che qui contenessero tutte le vittime da sacrificare. È più corretto pensare che qui convenissero tutte le vittime da sacrificare. Il numero 12, scrive Dolores Turchi, è dato quasi certamente dalle lunazioni, una per ogni mese dell'anno, già che le vittime erano destinate alla divinità lunare. Non è improbabile che in tempi più remoti, quando l'anno era di 13 mesi, le vittime fossero 13, infatti ancora oggi tanta gente considera infausto questo numero. Nella ben nota preghiera chiamata Le 12 parole della verità, San Martino disputa con il diavolo e risponde alle 12 domande che gli vengono fatte, ma quando questo chiede la tredicesima, il santo reagisce malamente perché il numero 13 non fa parte della legge cristiana. Con molta probabilità le vittime sono diventate 12 proprio con la mutazione calendariale. La conferma che i Mamutones fossero la vittima da sacrificare per ottenere piogge abbondanti parrebbe darcela un'usanza che ancora si praticava nei primi decenni di questo secolo in parecchi paesi della Barbagia, in diversi paesi della Barbagia. Quando la siccità minacciava la vita degli uomini e delle bestie, a Orgosolo si era soliti prelevare dall'ossario del cimitero 12 crani e immergerli nell'acqua fin tanto che arrivava la pioggia. La stessa pratica si faceva ad Rutelli e ad Oliena. In baronia i 12 teschi venivano spinti sott'acqua con una pertica e ogni volta che tornavano a galla dei giovani li rimandavano a fondo gridando «A proes o non proes? Vuoi piovere o non piovere?» Ausuleino Ogliastra, tra la Barbagia e l'Ogliastra, si precisa che la pratica era così efficace e le piogge cadevano con tanta violenza che bisognava andare a rimettere i teschi nell'ossario perché la pioggia cessasse. Sempre dal libro di Dolores Turchi, un informatore racconta: avevo 8 anni e poiché da mesi e mesi non pioveva, in paese si era fatta una processione con San Giorgio e Santa Elena per richiedere la pioggia. I pastori avevano portato le due statue nel vicino ruscello e le avevano immerse nell'acqua. Ma non era piovuto. Qualche settimana dopo mandarono me, che ero il più piccolo, a prendere 2 concar de mortu, 12 teschi dal cimitero. Mio padre non voleva, ma gli altri pastori dissero che agli innocenti non può accadere nulla di grave, nulla di male. Tornai con i teschi, entro un sacco e i pastori li legarono con del fil di ferro a delle canne e li immersero in una pozza d'acqua. I teschi dovevano essere completamente coperti dall'acqua poiché la pioggia potesse arrivare. La stessa notte si scatenò un temporale violentissimo e piové per 4 giorni consecutivi. Allora i pastori tolsero i teschi dall'acqua e mi rimandarono a rimetterli al loro posto. Dopo qualche ora la pioggia cessò. La pratica era antichissima e non circoscritta alla sola Sardegna. I romani, infatti, afferma Festo, si legge ancora nel libro di Dolores Turchi, gettavano ogni anno nel Tevere 12 fantucci di giunco raffiguranti gli schiavi che per un tempo si facevano annegare nelle acque come tributo alla divinità fluviale. Questo avveniva nel solstizio di primavera. È noto che anche i germani immolavano vittime al Reno e i galli alla Garonna, mentre nel Nilo si gettava un fantuccio di straci nel ricordo della vittima che un tempo si offriva alle acque. Quindi c'era ancora l'abitudine, anche nel Novecento, di far uscire le maschere, soprattutto in alcuni paesi del Nuorese, proprio per impettare la pioggia, per sollecitare l'arrivo della pioggia. Ricordando alcune testimonianze di persone di Ottana che conoscono bene la tradizione des Ubò e des Umerdules, Merdules, come Mario Cosu, uno dei Sormerdules Bezos, che è anche artigiano della maschera, appunto raccontava di quando gli anziani del paese chiedevano ai ragazzini di Ottana di uscire, di vestirsi da Boes e Merdules, danzare con i campanacci per cercare di smuovere il clima quando questo era bloccato dalla siccità. Ripercorriamo un po' le testimonianze della maschera, appunto di questa maschera, di questo personaggio, di questa figura del carnevale di Ottana, che appunto ricorda di quando ragazzino vestiva da Merdules insieme ai suoi amici di Ottana. E su richiesta di molti turisti, di turisti svizzeri, francesi, americani, tedeschi, che volevano anche fuori dal tempo ordinario del carnevale vedere appunto questa tradizione, volevano vedere questa danza, volevano vedere queste figure per poi riprenderle con le telecamere, per avere questa testimonianza, questo ricordo del loro viaggio in Sardegna, tra tradizioni antiche, proprio perché sapevano questi turisti che si trattava di usanze che arrivavano dalla preistoria, dal tempo pagano, e ripercorrevano, riproducevano i riti che le popolazioni di quel tempo mettevano in opera, mettevano in atto, per ringraziarsi Dioniso, il dio che come la vegetazione muore e rinasce a primavera. Infatti per questi ospiti, questi turisti, più che il sentimento, quello che anima gli ottanesi a mettere la maschera, a indossare la mastrucca di pelle di montone, valeva appunto questa immagine da cartolina da portare, da riportare poi nella terra di provenienza. Però naturalmente era soltanto un fuoriprogramma, era soltanto un fuoriprogramma di una festa che comunque a Ottana, anche nei tempi più poveri, anche nei tempi di difficoltà economica, negli anni 60, quando la metà della popolazione, di 2.000 abitanti, circa 1.000 erano emigrati proprio per cercare un lavoro e un sostentamento fuori da una terra, da un comune che non gli dava alcuna possibilità, anche perché è sempre malsano, un paese che è quasi a livello del mare, come altitudine, dove le infezioni, la malaria ha spesso contrassegnato la vita e ha spesso condizionato la vita di questa popolazione, quindi erano tanti gli emigrati. Però anche in quegli anni di difficoltà, prima che arrivasse l'industria, che ha portato, abbiamo detto, dei benefici economici, però ha anche inquinato molto quel territorio, ecco, prima che arrivasse l'industria, Ottana viveva momenti di grossa difficoltà economica. un paese dove le strade erano ancora sterrate, dove spesso si formavano acquitrini, quindi a volte l'infestazione di zanzare che portavano malattie chiaramente. E però la festa del carnevale andava avanti, procedeva a questo rito, a questa tradizione antica di secoli e secoli. La popolazione non rinunciava, a iniziare proprio dalla festa di Sant'Antonio Abate con Zogulone, che veniva acceso e che viene acceso tuttora nella parte retrostante della cattedrale di San Nicola, l'antica cattedrale di quando Ottana era sede di diocesi nella prima parte del Medioevo, sino alla, nel Medioevo, ecco, fino all'inizio del XVI secolo, proprio quando fu soppressa insieme al diocesi di Castro e di Bisaccio con una bolla di Giulio II del 1503. E infatti tutte le parrocchie della zona di Ottana, ma anche di Rotelli, di Onifedi, di Orani e Sarule passarono alla diocesi di Alghero. E quindi questo gulone, questo falò comunitario veniva acceso dietro la chiesa, prima cattedrale, poi parrocchiale di Ottana, quella di San Nicola, chiesa in stile romanico del XII secolo. E Mario Cusio appunto ci raccontava di queste giornate, di queste serate, all'insegna proprio della tradizione, dei riti che venivano ripetuti, nonostante, come ci raccontava, la caratterizzazione più antica di queste maschere fosse e sia sommata appunto da tempo, però a Ottana, con l'usanza del carnevale e della riproposizione della danza delle due figure tipiche, Suboe, la maschera taurina, e Sumerdule, la maschera con sembianze umane, continuava a essere praticata appunto questa danza. E Mario Cusio proprio ci ricordava di quando gli anziani sollecitavano l'uscita dei ragazzi con indosso le pelli o comunque i campanacci dei Boes e Merdules. Non possono ricordare, appunto ci diceva Mario Cusio, gli anni dell'infanzia, quando gli anziani ci dicevano di uscire mascherati, quando gli anziani ci dicevano di uscire mascherati sperando che il rumore dei campanacci smuovesse il clima come bloccato da una lunga siccità. Lui talmente, Mario Cusio, ha impersonato e ha tenuto viva questa tradizione da diventare anche un abile artigiano delle maschere. Infatti dalle sue mani sono usciti pezzi di valore appunto sia della maschera di Suboe, la maschera bovina, e sia di Sumerdule, la maschera con sembianze umane. La seconda, Sumerdule, che tiene alla fune il primo, Suboe, che è appunto il personale Dio, che deve morire e poi rinascere come la vegetazione, e a cui in qualche modo vengono affidate le sorti della comunità. Perché appunto, ringraziandosi il Dio, la popolazione ha sempre sperato in raccolti migliori, in raccolti ricchi, per dare sostentamento alle necessità della gente, della comunità di Ottana. E il carnevale, come ci raccontava Mario Cusio, a Ottana ha sempre risaltato per partecipazione, sin dal prologo, quello costituito da Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio del Fuoco, che ancora oggi apre la parentesi mascherata. Per Sant'Antonio Abate, con uno dei ricordi ancora di Mario Cusio, Sos Massaios, i contadini che a Ottana erano presenti in numero considerevole, perché si trattava comunque di un paese agricolo dove le coltivazioni diciamo, superavano di gran lunga le attività di allevamento del bestiame, Sos Massaios mettevano in fila i giochi e i carri per portare appunto dietro l'antica cattedrale di San Nicola i tronchi d'albero con cui realizzare il falò. I più voluminosi, abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, avevano l'ammirazione della popolazione che usava commentare così: arrassi trunco cambatio. Hai visto che grande tronco sono riusciti a portare in paese per il fuoco dedicato a Sant'Antonio. I ragazzi contribuivano anche loro, portavano la legna fine, le fascine. Le campagne che erano frequentate, cui soprattutto si andava per prendere la legna, erano quelle di Ghirtoia, da Giappale Saccan, di Scurigoso. Mentre nelle case si preparavano i dolci della tradizione, sa sgazza, sa savata, sa pasta violà, e naturalmente si faceva la provvista del vino, ognuno nella misura in cui poteva acquistare, perché, ripetiamo, era una popolazione che non viveva un momento di benessere economico, tutt'altro. Poi, naturalmente, questa tradizione del carnevale, delle maschere propiziatorie, che appunto riprendevano gli antichi riti dedicati a Dioniso, avevano i loro personaggi, avevano gli interpreti più importanti, quelli centrali della festa, quelli che in qualche modo animavano la festa, anche perché ne conoscevano bene la tradizione, che avevano le capacità, l'inclinazione e la voglia di portare avanti e di rinnovare questa tradizione, questa danza, ecco, perché poi alla fine il tutto si concludeva o trovava sintesi appunto con questo incedere delle due maschere, la maschera taurina Zubò e la maschera con sembianze umane Zubertule, oltre alla filanzana che sarà introdotta più tardi. La filanzana è un'altra figura del carnevale di Ottana, che è confuso, che appunto taglia il filo della vita, che è una specie di ammonitrice degli eccessi festaioli delle persone, degli uomini, e appunto il taglio del filo nel suo fuso, che simboleggia il taglio della vita che può arrivare in ogni momento, è un invito a non cedere troppo appunto alle feste, a bloccare, a chiudere con le feste quando sta per arrivare il tempo della Quaresima, perché appunto perché è necessario assumere un atteggiamento spirituale di raccoglimento, di vicinanza e di devozione al vero Dio, perché la vita può finire da un momento all'altro, e viverla in una maniera ordinata, rispettosa appunto della divinità cristiana. È un modo per garantirsi che il passaggio, comunque, da una vita all'altra non sia traumatico, possa venire con l'anima preparata appunto a questo trapasso. Ecco, dicevamo che vi erano gli interpreti caratteristici del carnevale ad Ottana. E proprio Mario Cosso ricorda Giuseppe Denti Baffone, che è un pastore di mestiere, anche artigiano del legno per passione, il quale era uno degli interpreti della tradizione Gesù Carrasecale, del carnevale di Ottana. Era il tempo in cui le maschere di Ottana erano strette e avevano le corna corte, perché così erano, con queste fattezze, erano le teste dei buoi che pascolavano e che venivano utilizzate nelle attività agricole nella media valle del Tirso, di cui Ottana era il centro più importante. Poi, quando arrivarono nello stesso territorio i buoi maremmani, quelli del Montiferru, il bue rosso del Montiferru, con le corna che erano più lunghe rispetto appunto a quelle che si erano sempre viste in quella zona, anche la maschera facciale del personaggio tipico del carnevale di Ottana, Zubò, allungò come d'incanto, diciamo, per stare dietro a questo cambiamento che c'era stato nel tipo di animali che venivano utilizzati nelle attività agricole, allungò anch'esso le corna, come quelle appunto dei nuovi buoi che erano arrivati per lavorare, per trainare i carri, per trainare l'aratro, perché allora appunto si lavorava così nei terreni, non c'erano i trattori, non c'erano i mezzi meccanici, e appunto come questi buoi che avevano le corna più lunghe rispetto a quelli, ripetiamo, che erano presenti nel tempo precedente. E quindi Mario Cosso ha dedicato una maschera proprio a Giuseppe Denti Baffone, uno dei personaggi caratteristici del carnevale ottanese, perché in tutti i paesi dove c'è la tradizione antica del carnevale ci sono questi personaggi che in qualche modo, dicevamo, sono stati i fautori del perpetuarsi di queste usanze, quelli con maggiore inclinazione per rinnovare queste feste, questi momenti comunitari che legano la loro attualità a tempi remoti, ai tempi pagani, pre-cristiani, ai tempi appunto in cui si adoravano più dei, e uno era proprio Dioniso, il dio della vegetazione, che come la vegetazione muore e rinasce a primavera. E Mario Cosso ha dedicato una maschera a Giuseppe Denti Baffone. Mario Cosso è, ripetiamo, oltre che essere uno dei componenti del gruppo de Sormamson e Ruessor di Ottana, è sempre stato anche un artigiano della maschera, e questo è un dono, diciamo, un'inclinazione all'intaglio, alla decorazione della maschera, che ha ereditato come capacità creativa e come capacità manuale, appunto, di creazione delle maschere. È un dono che è ereditato dal suo nonno, Manno I Carta, come lui lo chiama, che era conosciuto col nome di Pintacorros, proprio per l'abitudine di quest'uomo di decorare le maschere scure dei Merdures di Ottana, anche oltre appunto il consueto, o anche oltre quelle che erano le abitudini, le usanze. Con queste ultime note su alcuni personaggi e alcune figure del Carnevale di Ottana, a iniziare appunto da Raffilonzana, chiudiamo questa puntata dedicata al Carnevale in Sardegna da Radiorama Sound di Tortolì. Nascosti in piena vista le maschere della tradizione sarda. Francesco Pirisi vi ringrazia per l'ascolto. Ritorneremo nelle prossime puntate a parlare di altre tradizioni carnevalesche sarde, diffuse in altre aree della Sardegna, in altre aree dell'isola. Un caro saluto, a risentirci.